NV Radio Live presenta?
C'è posto per te.
Ogni giorno di più comunicare attraverso la posta elettronica diventa fondamentale per le nostre esigenze e poter gestire tutto questo nel miglior modo possibile diventa di fondamentale importanza.
Quale programma utilizzare, come gestirlo con gli ausili per non vedenti, tutto quello che c'è da sapere in ambiente Windows 10, ve lo raccontiamo noi in una radio lezione tutta da ascoltare.
NV Radio, your web station.
E buonasera amiche e amici di Radio, buonasera a tutti, mercoledì 20 maggio 2020, oh 20 maggio 2020, che bella coincidenza, tre volte 20 stasera, quindi è una serata un po' particolare. Ottava, siamo qui per l'ottava radio lezione, ridendo e scherzando, siamo già all'ottava radio lezione, io sono Alessio Lenzi e questa sera parleremo di un argomento che diciamo affligge tantissimi di noi perché è una delle cose fondamentali che oggigiorno ancora usiamo nonostante le nuove forme di comunicazione, ma quello di cui parleremo stasera è una delle forme di comunicazione che ancora si usa tantissimo, cioè la posta elettronica. Quindi come sotto Windows possiamo oggi, visto che i tempi cambiano, le app cambiano, si modificano e anche le abitudini, come oggi possiamo utilizzare la posta elettronica sotto Windows e soprattutto dall'avvento di Windows 10. Naturalmente, per fare tutto ciò non sarò da solo. Stasera, dopo un bel po' di tempo, si ricostituisce la coppia che ha aperto tutto il giochino delle radiolezioni, ovvero con me questa sera c'è Simone Dalmaso. Buonasera carissimo.
Ciao a tutti, ciao Alessio.
Eccoci. Ecco, quindi come dire, stasera si riforma appunto la coppia delle origini, perché giustamente ogni tanto bisogna ritrovarsi.
Siamo partiti dalla fase 1, perché quando abbiamo cominciato eravamo in fase 1. Siamo in fase 2, ma noi continuiamo imperterriti.
Continueremo imperterriti, non so fino a quando, ma continueremo imperterriti a tenervi compagnia il mercoledì sera. Come scritto naturalmente nell'articolo, per varie problematiche tecniche, non siamo in diretta, ma siamo in registrata, ma noi saremo lì assieme a voi ad ascoltarci e a rispondere eventualmente alle vostre domande, ai vostri quesiti. Domande e quesiti che potete porci, come sempre, utilizzando l'apposito post che è stato creato sul nostro gruppo NV Apple, o utilizzando la nostra classica mail che è direttaradio@nvapple.it. Per cui domande. Allora Simone, cominciamo un po' a entrare subito nel mood della serata, della lezioncina che ci andremo a fare questa sera. Allora, posta elettronica. Tu naturalmente la usi ancora tanto, nonostante tutti i servizi di messaggistica istantanea che oggi spuntano e sono nati come funghi.
Sì, devo dire che in realtà la posta elettronica, almeno per me, costituisce ancora una delle forme di comunicazione principali. È chiaro che con gli amici, insomma, si utilizza la messaggistica, quella istantanea. Però la posta elettronica, benché vecchia, perché la sua invenzione risale veramente addirittura agli anni 80, o addirittura fine 70, se non sbaglio, la primissima.
Sì, sì, esatto. Sì, direi fine 70, se non 78, 79. Hanno fatto non so quale celebrazione uno o due anni fa. Per cui, sì.
Quindi in realtà è un metodo antico, da più di 40 anni, ma trovo, ecco, che l'immediatezza dell'email sia davvero eccezionale. Naturalmente questa posta elettronica si è evoluta, cioè non è che abbiamo ancora le mail degli anni 80, ecco, naturalmente, però anche perché negli anni 80 nessuno sapeva cosa fosse un'email, ora che ci penso, però ecco, diciamo che per me costituisce ancora davvero un metodo irrinunciabile, direi. Immagino che sia la stessa cosa anche per te.
Irrinunciabile, Simone, sì, anche per me, perché comunque tramite posta elettronica noi possiamo spedire non solo un messaggino classico, ciao, come stai, e tutto quanto gli voglio dire, ma soprattutto con la posta elettronica possiamo fare allegati, possiamo inviare documenti in giro, sia con la posta elettronica classica che, volendo, e magari un accenno dopo alla fine lo faremo, con la posta elettronica certificata, per cui sì. Oltretutto la posta elettronica in questo modo è diventata anche, in realtà in Italia e in pochi altri posti, ma lasciando perdere questo, una soluzione direi anche legale, per cui la posta elettronica è altamente importante. Io per posta elettronica ci ho ricevuto, per esempio, copia del mio contratto quando ho acquistato la casa. Cioè, la posta elettronica è veramente importante, soprattutto perché ci permette di scambiarci anche grosse mole di documenti e ci permette comunque di stare sempre in contatto con tutti, e anche in maniera abbastanza semplice. Prima di addentrarci in software che vogliamo parlare, vogliamo fare leggerissimamente un po' di storia rispetto a quello che abbiamo usato per la posta elettronica e a quello che, per arrivare poi a quello che vi proporremo stasera, che usiamo tutt'oggi in Windows.
Ok, direi che allora a livello di storia qui ci sono software che io almeno ho utilizzato. I primi due, vabbè, il primo è un'assurdità, nel senso che nominarlo adesso, cioè Netammer, era un programma per DOS che gestiva più o meno la posta elettronica. No, la gestiva, poverino, però.
Io l'ho anche comprato.
Già all'epoca avevi... ti veniva spontaneo. Che poi in realtà lui, anche da non comprato, faceva tutto. Cioè, non era così malaccio. Comunque, i due programmi con cui ho iniziato sono stati sicuramente Netammer, quindi sotto DOS, e ancora sotto DOS Pegasus Mail, che... Quello è stato il primo programma di posta elettronica serio, cioè di questo, veramente un programma fichissimo che esiste ancora, tra l'altro, e viene ancora tuttora sviluppato. Non so quanta gente lo usi, ma è un programma sofisticatissimo. Addirittura negli anni 90 si riuscivano a fare le mailing list direttamente con quel programma. Ecco, questi sono stati i miei primi due software. E ci tengo a dirlo, al tempo la posta elettronica veniva gestita soltanto con un protocollo per la ricezione che si chiama POP3. Che cosa significa? E questa è una differenza che tra un po' vedremo, perché io vedo ancora qualcuno chiedere spiegazioni. Allora, ci sono due protocolli, uno è il POP3 e l'altro è l'IMAP. Fondamentalmente l'IMAP è quello bello, moderno. POP3 è quello brutto, vecchio, ok? Perché? Perché il POP3 sostanzialmente non è mai stato pensato per la sincronizzazione dei messaggi. Ad esempio, quando io cancello un messaggio dal mio computer o dal mio telefono, il messaggio viene cancellato anche dal server e quindi da tutti gli altri dispositivi. No, il POP3 è una cosa a sé, tu scarichi il messaggio, quando il messaggio è stato scaricato, automaticamente viene cancellato anche dal server dal server centrale. Quindi altri dispositivi non potranno più accedere a quei messaggi. Sì, certo, c'è l'opzione che dice lasciare una copia dei messaggi sul server, ma non è assolutamente la stessa cosa, perché in quel caso tu non saprai mai se quel messaggio è stato letto, quindi te lo riscarichi tante volte. E anche nel POP3 manca la sincronizzazione delle cartelle, quindi se per esempio io dentro all'archivio perché ho posta in arrivo, posta inviata, posta in uscita, e poi magari ho una cartella archivi, e dentro quella cartella archivi ci posso fare qualsiasi cosa. Il POP3 non è assolutamente in grado di sincronizzarmi le cartelle tra i dispositivi. Quindi, intanto ci tengo a dirlo, se potete utilizzate sempre i map, perché è molto più comodo e tra l'altro supportato da tutti, perché POP3 sta cominciando ad andare in pensione. Ma quando negli anni 90 utilizzavo la mail, ho cominciato proprio con questo protocollo e funzionava assolutamente bene. Poi, pare che dopo te la faccio anche a te la stessa domanda, eh? Poi sono passato...
Ti rispondo.
Sono passato a Windows e anche un po' a Linux, perché ho avuto una parentesi dove ho usato i due sistemi un po' insieme, quindi in Linux c'era Pine. In Windows ho usato, sì, Pegasus Mail un po', ma non era così bello. Poi c'è stato Eudora. Eudora per tanti anni... poi Eudora ha cominciato ad avere problemi di stabilità, di sviluppo. Sì, c'è stata anche la parentesi Outlook Express, che è il programma preferito tipo di chi non vede. Io non mi ha mai entusiasmato, ma sono, lo so, sono strano, quindi lo so, funziona, però non so perché non mi sono mai trovato benissimo. E poi il mio stabile ormai da tantissimi anni, Thunderbird, che non cambierei con tipo niente. Questa è la storia dei programmi.
Io più o meno la storia mia e quella di Simone si somigliano. Io sotto sistema DOS ho usato gli stessi programmi suoi, quindi Netammer e poi Pegasus Mail. E concordo con ciò che diceva Simone. Pegasus Mail è stato secondo me il programma precursore di tanti, perché permetteva di fare tantissime cose anche sotto DOS che altri non, Netammer per esempio non faceva. Sotto Windows ho cominciato a usare come primo programma Eudora anch'io, e l'ho usato per un bel po', tra l'altro credo fino alla versione ultima, fino alla 6, se non mi sbaglio, 6, sì, o 6 o 7, ora non mi ricordo. E dopo ho utilizzato Outlook, ma non Outlook Express, ho utilizzato Microsoft Outlook, non quello di Office, non Outlook Express. Ecco, io mi vanto ufficialmente, me ne vanto qui stasera, di non avere su alcuni computer che ho avuto, comunque sistemi operativi XP che ho avuto, di non aver mai aperto Outlook Express. Perché io, a parte la comodità del programma in sé, ma trovavo che aveva un modo di archiviare i messaggi, di gestire tutto quanto, che a me sinceramente non piaceva, non mi ha mai soddisfatto, e quindi, come dire, non mi è mai veramente piaciuto, e quindi non l'ho mai utilizzato, se non così per provare, anche perché io, facendo anche molta assistenza, cioè dovunque andavi c'era Outlook Express, quindi non l'ho mai usato, ma in realtà lo sapevo usare benissimo, come se...
Sì, no, ti ho detto che siamo noi quelli...
Esatto. Sì, cioè. Sì, siamo noi quelli un po' strani, però è così, effettivamente... Così.
Adesso c'è... un'azienda l'ha presa in mano e lo sta facendo a pagamento quel software lì. Costa, credo, $20-30. Non mi ricordo il nome... Ma forse si chiama proprio Outlook Express, senza però mai...
Allora, sì, ce ne sono due, vabbè, se proprio vogliamo ce ne sono due. Ce n'è uno si chiama proprio Outlook Express, che è stato rifatto, e adesso comunque lo troviamo. E poi ce n'è un altro che si chiama OE Classic.
Quello volevo dire io, sì, OE Classic. Ecco.
Se volete, alla fine vi faccio vedere di che si tratta. Per cui finiremo con quello. Proprio per i nostalgici a tutto tondo, ve lo faccio vedere.
Che bello.
Ve lo faccio sì, vedere come funziona. Costa 30 euro. Costa 30 euro. Se proprio avete voglia, c'è, funziona. Vabbè, io l'ho preso perché così, perché volevo vedere come funzionava. Siccome spesso tanti, veramente tanti, sono disperati, da quando non c'è più Outlook Express, sono disperati, veramente. Allora, per certi anche persone magari un po' in là con l'età che alle quali non piace usare un software nuovo di pianta, come può essere, anche se è molto semplice, molto simile da usare, ma un po' diverso com'è Thunderbird, per esempio, e tanti si sentono a casa, perché veramente la posta elettronica è una nota dolente. C'è stato un periodo dove tanti usavano Windows Live Mail, sempre un programma di Microsoft, che non ho mai usato se non da altri, cioè quando sono andato in giro a fare cose, assistenze. Non era molto simile ad Outlook Express, però sono software che adesso non si usano più molto, perché comunque ci sono anche dei problemi con screen reader, vabbè, non vorrei andare troppo nel dettaglio, però. E poi è un programma che la Microsoft ha abbandonato, e soprattutto, Simone, anche per questioni di sicurezza, perché via posta elettronica si può ricevere veramente di tutto, quindi mai utilizzare un programma di posta elettronica che non viene più aggiornato, anche proprio per motivi di sicurezza.
No, ma poi soprattutto il problema è quelle persone che vanno a utilizzare Outlook Express, la versione vecchia, intendo. E cioè, quando un programma è talmente vecchio, era già insicuro all'epoca, perché poi la cosa interessante era anche quella, che lui già come programma non era esattamente un fortino inespugnabile, ok? E adesso rischia che anche gli antivirus non ci possano fare nulla, cioè perché tu praticamente a un hacker gli dici: ehi ciao, che bello, posso entrare? Cioè proprio così. Quindi io spero che le persone adesso piuttosto siano migrate appunto a OE Classic, che almeno dico ok, è una scelta discutibile, ma se non altro è un programma mantenuto. E quindi,
ecco. Ci lavora parecchio l'omino, e devo dire che sta attento anche a quelle che sono le nostre problematiche d'accessibilità.
Già. Quindi, no, ma ripeto, benvenga, nel senso, poi è giusto anche che ci siano le alternative. Sebbene io faccia un po' fatica mentalmente a pensare di pagare un programma di posta, visto che di risorse gratuite ce ne sono davvero tante. Però vabbè, insomma, se a uno piace, cioè, perché no?
Sì, e chiavi in mano, bene o male, insomma, per chi è abituato a usare Outlook Express, funziona.
Poi ci sono stati altri software in mezzo che però abbiamo soltanto, immagino, provato. Tipo, io ricordo Pimmi, che era un softwareino piccolo ma potentissimo, era in italiano, tra l'altro. Qualcuno usava Calypso, qualcun altro, oddio, non ricordo tutti i nomi ovviamente, ma ce ne sono stati tantissimi di programmi di posta.
Beh sì, effettivamente sì. Ecco, ma oggi, andando a quello che c'è adesso e che vedremo stasera, oggi a chi passa Windows 10 e oddio, cosa faccio e cosa ne posso in quanto alla posta elettronica? Cosa consiglieremo di installare e quindi su cosa ci concentreremo?
Dipende un po' secondo me dipende molto dalla persona, se ha cioè delle esigenze che ha per la posta elettronica e un pochino anche dalla, così se è un po' smaliziato con l'informatica, col computer, oppure se vuole un programma semplicissimo. Cioè, alla fine credo che siano due le scelte quando si tratta di utenti, cioè a scopo privato, nel senso, abbiamo quello che io consiglio sempre, Thunderbird, cioè non, per me a scatola chiusa Thunderbird e via, naturalmente con qualche aggiustata iniziale che poi mostreremo. L'altro programma che io uso molto poco ma che dovrebbe funzionare, poi Alessio ci racconterà, è proprio posta, cioè mail di Windows 10. Questi secondo me sono i due programmi. Poi ci sarebbe il terzo, che però lo si usa soprattutto in ambito aziendale, che è Outlook 365.
365 o 2019, perché se lo vuole comprare o comunque avere senza aggiornamenti.
Però è gigantesco quello lì.
Sì, è gigantesco anche perché non è un semplicemente un programma di posta elettronica, diciamo che fa anche la posta elettronica, ma poi puoi fare appuntamenti, calendario, diario, agenda, fissi riunioni, fai insomma di tutto, ma si usa molto molto bene a livello aziendale.
Sì.
Anche se io, come ti dicevo, l'ho usato per un po', prima che di usare Thunderbird, e devo dire che poi alla fine non mi sono trovato granché male, anzi mi sono trovato benissimo. Unico neo fa per il momento, e qui mi correggerai se mi sbaglio, fa un pochino a cazzotti con NVDA in certi frangenti, soprattutto quando si tratta di visualizzazione di mail particolari.
Sì, devo dire che allora il programma Outlook funziona se siamo di fronte a email abbastanza semplici, il problema non si pone. Cioè va bene sia con NVDA che con anti-screen reader. Quando invece abbiamo delle mail che vengono soprattutto dalle newsletter oppure che sono impaginate in un certo modo, NVDA si perde dei pezzi. Questo ormai l'abbiamo testato più volte, segnalato, e non ci, a quanto pare non c'è una soluzione immediata. A livello tecnico spiego perché. Il problema è questo. Mentre JAWS cosa fa? JAWS va su Outlook, vede la posta, carica la pagina HTML e poi JAWS dice: ok, ho una pagina HTML, ma ok, ma me la sistemo io. Quindi lui fa tutta un'elaborazione per cercare di sistemarla e poi la presenta all'utente. NVDA invece dice: no, io non elaboro le pagine HTML, io le faccio fare al sistema. Ed è una cosa che va bene, ma non va bene quando si tratta di Outlook. Perché? Perché per quel che riguarda, diciamo, la gestione HTML di Outlook, se ne occupa Word. E Word, insomma, non è esattamente, non è esattamente il massimo da questo punto di vista. Perciò Word cosa fa? Word prende... cioè non è proprio Word, è una libreria di Word che prende l'HTML e poi glielo dà a NVDA, ma NVDA si trova un pezzo che non è esattamente, non è quello che serve. Quindi quando ci sono mail un po' complicate, con immagini, con tantissimi link, cose del genere, ci troviamo un po' in difficoltà, e questo è la verità. Quindi in ambito aziendale potrebbe essere un problema.
Beh, essere un problema anche perché le aziende spesso le mail le fanno, Outlook lo usano, le aziende che lo usano pesantemente, a volte NVDA con certe email appunto dà decisamente qualche problema a farle interpretare correttamente, e specialmente trattandosi di ambito lavorativo. Insomma, le mail non vanno perse, sì. Cioè te le devi leggere e devi fare quello che poi si è da fare. Bene, a questo punto, dopo aver chiacchierato, dopo aver visto un po' come fare, cosa fare e soprattutto quale tipo di server scegliere, se IMAP o POP3, ma come diceva prima Simone, consigliamo adesso IMAP perché possiamo vederlo dappertutto, le stesse cose. Io per esempio, che consulto anche da casa la posta dell'ufficio, che è in IMAP, io da casa, dall'ufficio, se leggo le cose da casa, automaticamente vado il giorno dopo in ufficio e me le trovo già lette.
Ma quello è un grande vantaggio.
Che è un grande vantaggio. Oppure ho delle cartelle che mi servono per lavoro, che tengo direttamente, le tengo sul server, io ci sposto i messaggi, la mattina dopo vado in ufficio e me li trovo esattamente lì, senza problemi. Oppure se nel frattempo me la voglio vedere dal telefono, perché ce l'ho configurata anche lì, me la posso vedere e non perdo, anche lì non perdo il filo del discorso. Naturalmente se proprio un messaggio ci serve e non lo vogliamo tenere sul server perché magari è un messaggio che ci serve particolarmente a noi, perché possiamo sempre crearci delle cartelle in locale, prendere il messaggio, fare sposta in cartella, te lo sposti nella cartella locale, a quel punto fai l'effetto POP3, cioè te lo togli dal server e te lo metti in locale, se proprio si tiene a catalogare tutto come si faceva una volta, come moltissimi per lavoro magari fanno ancora.
Ma visto che hai nominato prima il telefono, e dato che questa non è una lezione sui dispositivi mobili, così al volo ti chiedo, tu sul tuo bel iPhone quale app di posta utilizzi?
A parte Mail, che con le ultime versioni di iOS sta diventando un delirio, perché ci sono dei problemini, soprattutto quando cancelli la posta, se l'hai letta, fa VoiceOver, perde il focus. Io uso anche Outlook. Ecco, su iOS la versione di Outlook per iOS è molto comoda, è molto carina, funziona decisamente bene, e oltretutto tu in un'applicazione hai sia la mail sia il calendario, che se si inserisce dentro Outlook l'account di iCloud, la posta di iCloud, automaticamente si sincronizza anche col calendario dell'iPhone stesso, e quindi la gestione del calendario in Outlook è molto, molto carina, e si può gestire tutto da una sola. Poi ha anche una sezione di ricerca molto ben fatta, molto, molto, molto carina anche come ricerca, e oltretutto possiamo collegarlo anche, possiamo mettere anche in Outlook i nostri account di archiviazione, quindi per esempio Dropbox, per esempio Google Drive, per esempio OneDrive, naturalmente vabbè, OneDrive è di Microsoft, quindi era normale che ci si potesse mettere. Quindi tu puoi anche, per esempio, quando alleghi un messaggio di posta, prenderlo quando vuoi mettere un allegato in un messaggio di posta, lo puoi anche prendere direttamente dai servizi di archiviazione esterna, o viceversa archiviarcelo. Quindi è un'ottima, secondo me, un'ottima app, ed è anche gratuita, per cui io un'occhiatina ce la darei,
se fosse voi. Guarda, completo, nel senso, sono stra d'accordo anch'io. Da qualche mese ormai solo Outlook, purtroppo non l'avevo utilizzata tantissimo perché aveva un bug che adesso hanno risolto, che non permetteva di scrivere con l'input braille, e quindi questo per me era un problema. Adesso l'hanno risolto e questo per me è diventata l'app migliore, perché per due motivi. Il primo è che lui fa già un filtraggio di massima della posta, cioè divide la posta in due categorie, macro categorie, cioè tipo altra posta in arrivo, dove generalmente lui piazza le mailing list, piazza la roba che leggi poco, e la posta in arrivo normale, dove cerca di mettere esclusivamente i messaggi che ti possono interessare. Vi dico che nel 95% dei casi ci prende. Quindi per me già avere questo a colpo d'occhio è bellissimo. La seconda cosa è la totale personalizzazione del programma. È veramente fatto benissimo. E poi, sì, come dice Alessio, c'è anche la questione che Mail per iOS a me, ma non solo a me, cioè sta veramente creando problemi, perché se io sto facendo lo scrolling della posta, sono magari, leggo un messaggio, 2, 3, 4, 5, se arriva un nuovo messaggio in quel momento, tu riparti da capo. Cioè, a me fa questo. Ed è una cosa insopportabile. Quindi Mail in questo momento è in pensione, e ho provato anche Gmail, carina, ma non come Outlook. Basta.
E poi Outlook fa una cosa che non fa, o meglio, non lo fa per tutti, la app Mail di iOS. Cioè tu per ogni account di posta puoi decidere di attivare o meno le notifiche push.
Eh sì,
e ve le fa tutte. Io per esempio ho attivato le push sulle mail dell'ufficio, gli ho anche assegnato un suono apposito, per cui quando mi arrivano le mail dall'ufficio arriva direttamente la mail in formato subito, cioè mi arriva una notifica immediata. iOS non lo fa, la mail di iOS, se non solo su determinati account e soprattutto sulla posta VIP, per esempio, quella che noi reputiamo importante, e neanche sempre. Per cui io dico, Outlook secondo me è un programmino di tutto rispetto, e per quel che costa una provatina gliela farei.
Vero.
Esatto.
Esatto, sì.
Quindi è così.
Bene.
Bene, bene. A questo punto direi di... secondo me abbiamo parlato anche già tanto.
Sì, direi.
Un piccolo intervallino musicale, un branetto, uno stacco musicale, un brano... Oh, mi raccomando, non andate via. Un brano musicale, poi torniamo perché inizia la parte tosta della serata. Inizia la dimostrazione vera e propria di come funziona innanzitutto Thunderbird, cosa si deve fare all'inizio, come si gestisce meglio con NVDA e quant'altro. Quindi mi raccomando, rimanete con noi, un brannetto musicale e torniamo subito.